Allora, dopo la proiezione del film di ieri, direi che calza a pennello la parte del corso che iniziamo oggi, che potremmo definire la parte monografica del corso, vale a dire sul diritto costituzionale penale. Magari se siete d'accordo, utilizzando il metodo suggerito da Roberto Escobar, lasciamo un attimo digerire il film di ieri, magari andiamo a vedere tutti quanti il traditore sulla vita di Buscetta, del quale parleremo, e l'ultima lezione possiamo dedicarla ad un approfondimento, un dibattito, quello che pensate del film di ieri, degli interventi di ieri e del film appunto di Marco Bellocchio, Il Traditore, che non avendo visto non commento. Allora, il diritto costituzionale penale. Non tratteremo tutto il diritto costituzionale penale, ma le disposizioni della Costituzione più importanti che disegnano, diciamo, quello che si può chiamare in un altro modo il volto costituzionale della pena, come la Costituzione tratta la questione penale e la questione penitenziaria, non tutte le disposizioni, ma alcune sicuramente le più importanti. Allora, prima di iniziare, qualche considerazione più introduttiva. Che cos'è il diritto costituzionale penale? Certamente una prima considerazione, se volete molto formale, è la seguente: il diritto costituzionale penale è quella parte della Costituzione che si occupa di pene di carcere, di penitenziario. Tuttavia è una definizione assolutamente insufficiente e il motivo è presto detto, ed è la famosa necessità di interpretare la Costituzione in modo sistematico. Cosa vuol dire? Vuol dire che per riflettere sul senso della pena, sulle funzioni della pena, sul carcere, non è certo possibile escludere, faccio per esempio, l'articolo 2 della Costituzione. Così come non è certo possibile escludere il principio di uguaglianza, l'articolo 3. Tuttavia, entrambe queste disposizioni non parlano nello specifico di pene e di carcere, parlano di altre cose che si possono applicare alle altre disposizioni, che vengono così rinsaldate, che vengono solidificate, anche riferendosi ai primi due articoli che ho detto, l'articolo 2, diritti inviolabili dell'uomo, e l'articolo 3, principio d'eguaglianza. È evidente che se noi abbiamo letto l'articolo 2 come una sorta di contenitore della dignità umana, quando poi andiamo a leggere le altre disposizioni della Costituzione che parlano di carcere, è evidente che nella faccenda carcere, nella faccenda penale, la dignità umana è importante. Stessa cosa il principio di uguaglianza. Secondo, va sempre ricordato, non tanto per patriottismo, ma perché è la realtà, che tra tutte le costituzioni al mondo, la Costituzione italiana è certamente una di quelle che dedica più spazio alla materia penale. Voi potete prendere tutte le Costituzioni al mondo, compararle, quello che ne viene fuori è che la Costituzione italiana certamente da un punto di vista quantitativo dedica molto spazio alla questione penale. Perché? Per quale motivo? Sono due i motivi. Il primo è perché noi prima della Costituzione abbiamo avuto un regime dittatoriale. E come tutti i regimi dittatoriali, una materia, un ambito utilizzato per imporre il regime certamente è quello penale. Non solo quello penale, perché lo sappiamo, no? Il fascismo volle implementarsi anche da un punto di vista culturale, educativo. Pensate all'obbligo di giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista come precondizione per assumere qualunque carica pubblica, tra cui insegnare. È ovvio che non c'entra il penale, quello è un aspetto ulteriore. Ma certo è che il fascismo, come tutti i regimi dittatoriali, ha usato la leva del penale a suo beneficio. E quindi i nostri costituenti, volendo uscire da quel periodo, hanno pensato bene di mettere dei paletti per evitare il ritorno. È una spiegazione comprensibile, ragionevole, ma fino a un certo punto, perché è evidente che ci sono altri regimi democratici che, pur uscendo anche loro da sistemi dittatoriali, non hanno riempito le loro costituzioni di previsioni penali. Esempio tedesco. Anche in Germania hanno avuto un regime dittatoriale, il nazismo, ma la Costituzione tedesca è meno piena di quella italiana di previsioni che riguardano la materia penale. Quindi, seconda considerazione, perché i nostri costituenti scrissero così tanto di penale, di carcere? E qui la spiegazione che do io, che voglio dirvi, è molto semplice, è molto, se volete, banale. Tanti nostri costituenti sono stati in carcere. 556 costituenti. Una volta feci fare una ricerca ad una studentessa domandandole quanti di 556 costituenti che hanno scritto la Costituzione sono passati per le patrie galere durante il fascismo. Mi ricordo, perché poi la ricerca non è andata fino alla fine, una ricerca molto complessa, si era limitata alle prime 5 o 6 lettere dell'alfabeto, cioè A, B, C, D, E, aveva selezionato i costituenti il cui cognome rientrava in queste lettere, grosso modo un centinaio di costituenti, il campione era un centinaio, e il dato assolutamente verosimile che aveva ricostruito questa studentessa era più o meno un terzo di 100 costituenti era stato in carcere, 30-40 costituenti. Penso che se questa ricerca fosse stata portata a termine, il dato non sarebbe granché cambiato. Del resto, ricordo a me, ma ricordo a voi, l'Assemblea Costituente incaricata di scrivere la Costituzione, eletta il 2 giugno del 1946, è stata presieduta da due persone. Prima Giuseppe Saragat, che poi diventerà Presidente della Repubblica, e poi Umberto Terracini, entrambi in carcere durante il fascismo. E pensate un po', coincidenze fino a un certo punto, Saragat condannato a morte Terracini condannato all'ergastolo. Quindi non solo hanno fatto anni di carcere, quindi non solo hanno provato sulla propria pelle cosa significa la detenzione, ma erano stati condannati a due pene particolarmente significative. E quindi la risposta al perché la nostra Costituzione è piena di previsioni che riguardano il penale in definitiva è duplice. Primo perché c'è stato il fascismo, secondo perché molti costituenti hanno provato il carcere. Il dibattito in assemblea costituente, che è un dibattito in sé veramente straordinario, stupendo, e visto con gli occhi di oggi ancor più straordinario e stupendo, ci riconsegna delle posizioni, guardate, non di persone sognatrici. Penso, magari mi sbaglio, ma nessuno si è mai alzato in assemblea costituente dicendo dobbiamo abolire il carcere. Tuttavia, se voi leggete gli interventi di tanti costituenti su queste materie, è chiaro che c'è un influsso fortissimo in riferimento a quello che vi ho appena detto. Per esempio, Umberto Terracini disse una volta che non solo la pena di morte doveva scomparire dalla faccia della terra, non solo che l'ergastolo doveva scomparire dalla faccia della terra, ma che secondo lui, la durata massima delle pene non doveva eccedere 15 anni, perché disse testualmente, tra virgolette, dopo 15 anni una persona si abbruttisce. Abbruttisce, termine che oggi non si usa più. Cosa voleva dire? Una persona si abbruttisce. Voleva dire che dopo 15 anni una pena perde il suo scopo e diventa altro. Una pena dopo un tot numero di anni perde lo scopo legittimo per il quale è stata irrogata e diviene afflizione. La parola una persona si abbruttisce è carichissima di significato costituzionale, perché lo vedremo più di una volta a cosa servono le pene, a cosa serve il carcere. La nostra Costituzione prende posizione. Le pene devono servire alla rieducazione del condannato. Quello è lo scopo previsto dalla nostra Costituzione per le pene. Tuttavia, è innegabile che insieme allo scopo rieducativo, la pena abbia anche lo scopo di impedire che quella persona possa tornare a ricommettere reati. Uno scopo quindi di prevenzione di reati in riferimento a quella persona. Tu la devi rieducare, e quindi il carcere ha funzione rieducativa, ma il carcere ha anche una funzione di evitare che quella persona possa ricommettere il reato. E il punto è esattamente questo. Dopo 15 anni, pensa Terracini, viene meno lo scopo del carcere in sé, perché diventa soltanto uno strumento di abbruttimento delle persone. Pensiamola come la vogliamo sui 15 anni, a dire la verità pensiamola anche come la vogliamo sulla necessità o meno del carcere. Non è una bestemmia, anzi. Ma ammettendo che il carcere serva, con tutta una serie di precisazioni, perché non può servire per ogni cosa che viene in mente dalla mattina alla sera, ma deve avere, come dire, un panorama di reati assolutamente limitato come extrema ratio, lasciamo da perdere anche questa specificazione. Resta il fatto che per, diciamo, la nostra Costituzione nel suo complesso, la pena a quello serve, a rieducarti, e dopo 15 anni, diceva Terracini, non ha più alcuno scopo. Valutiamo i 15 anni, c'è chi li vuole diminuire, c'è chi li vuole aumentare, immagino la maggioranza, ma è importante dire che la pena deve avere un fine, cioè mettere un limite, 15 anni, 20 anni, 30 anni, mettete anche 40 anni, mettetene pure 50 di anni, ma è importante il fine, perché a un certo momento tu devi verificare se la rieducazione, scopo della pena, ha fatto il suo corso, o se invece c'è ancora legittimità nel tenere una persona in carcere perché è pericoloso. È chiaro il concetto? E subito, oramai siete preparati, cosa stona rispetto a questa impostazione? Non solo la pena di morte, perché va da sé, non può essere rieducativa la pena di morte, come faccio a rieducare se t'ammazzo? Ma anche il fine pena mai, cioè l'ergastolo. Ma anche, direbbe il giudice Pinto, le pene estremamente lunghe. Lui dice: sono contro l'ergastolo, leggete il suo saggio, quello sul caso Ocalan numero 2, ma sono anche contro, coerentemente, a pene eccessivamente lunghe. Non prendiamoci in giro. Se sono contro l'ergastolo, sono contro perché non ha un fine. Come posso essere favorevole alle pene di 50 anni? Non solo, siccome è testardo, Cocciuto dice anche, bisogna valutare non solo il fine pena mai, non solo le pene eccessivamente lunghe, ma anche una pena nei confronti di una persona di una determinata età. Se tu a un ventenne dai 30 anni di pena, dai il massimo previsto nel nostro ordinamento, ergastolo a parte. 20 anni più 30, 50 anni. Puoi tu dare 30 anni ad un settantenne? Capite la differenza? Tanto è vero che nel nostro codice penale c'è una previsione che dice che il settantenne, così come la donna in gravidanza, in carcere non ci può andare, se non per ragioni eccezionali e via dicendo. Quindi non è escluso il carcere nemmeno per chi abbia 70 anni, nemmeno per chi abbia 80 anni. Ma è evidente che se tu dai una pena di 30 anni a chi ha 80 anni, poi mi devi spiegare come fai essere per coerenza contrario alle pene eccessivamente lunghe o al fine pena mai. Perché è importante, lasciamo stare tutto questo discorso, torniamo al fissare un termine ad una pena. Perché è importante? Perché la Costituzione non poteva essere altrimenti con l'articolo 2, e come una volta ha detto Agnese Moro, che è venuta qui a parlare del perché lei è contro l'ergastolo 3-4 anni fa, la Costituzione, detto un po' in poesia, si basa sulla possibilità della seconda alternativa, della seconda possibilità, della seconda chance. Tutti devono avere una seconda opportunità, altrimenti non spieghi la contrarietà alla pena di morte. Se tu escludi dall'orizzonte costituzionale la pena di morte, introduci il concetto che chiunque debba avere una seconda possibilità. Le chiavi non le butti, non le puoi buttare, perché altrimenti privi della seconda possibilità. Terzo profilo, sempre introduttivo, poi uno a uno, li vediamo nello specifico. È importante l'interesse delle università per la parte penale della Costituzione. Come hanno affrontato nel tempo le università le disposizioni della Costituzione che parlano di penale? I due che si chiamano in causa sono i penalisti e i costituzionalisti. Quindi come hanno affrontato il tema nostro, il diritto costituzionale penale, i penalisti e i costituzionalisti? Allora, certamente è indubbio, anche se non era un penalista assolutamente, Cesare Beccaria è italiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nella materia della quale parliamo, perché Beccaria è italiano. Ma come Beccaria non era un giurista, un penalista, nemmeno Lombroso alla fine era un vero e proprio penalista. E Beccaria e Lombroso parlano di penale e sono obiettivamente due tra gli italiani più conosciuti al mondo. Gli studiosi italiani di penale hanno avuto sicuramente una vastissima influenza. Ancora oggi, negli Stati Uniti conoscono perfettamente Lombroso e ancora oggi Beccaria mi pare che sia conosciuto ovunque, un po' meno in Cina, ma per un'altra faccenda, ma insomma nel mondo, se dovessi dire 5 italiani famosi, metterei sicuramente Beccaria. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che l'attenzione dei nostri penalisti per, come dire, le disposizioni della Costituzione in materia penale sono sempre state molto alte. Chi se non i penalisti italiani poteva studiare, divulgare le disposizioni della Costituzione nel penale, figlie evidentemente anche del pensiero di Beccaria, meno di Lombroso, più di Beccaria. Quindi i penalisti, diciamo così, hanno fatto il loro mestiere. Non si può dire alcunché. Tuttavia, è interessante capire come hanno fatto i penalisti ad approcciarsi al tema del diritto costituzionale penale. Fino agli anni 70, 60-70, è indiscutibile che, con le eccezioni insomma, ma la stragrande maggioranza dei penalisti italiani guardava alla Costituzione penale come se fosse una sorta di doppione delle più importanti disposizioni di principio che avevamo nel codice penale del 1930. Hanno sicuramente fino agli anni 70 più studiato il codice penale che la Costituzione penale, e quando hanno studiato la Costituzione penale non hanno messo in evidenza tutte le conseguenze della, tra virgolette, trasfusione di alcuni principi dal codice penale alla Costituzione. Pensate al principio di legalità. Le pene devono essere previste nelle leggi, c'è scritto nel codice penale. c'è scritto nella Costituzione. Cosa hanno fatto i penalisti fino agli anni 70? Hanno letto l'articolo 25 della Costituzione, che prevede la legalità delle pene, un po' come precedentemente leggevano il codice penale. Solo negli anni 70, e non a caso negli anni 70, hanno mutato radicalmente il loro approccio. Hanno detto: non possiamo più leggere con gli stessi occhiali delle previsioni saltate dal codice alla Costituzione, perché messe nella Costituzione assumono un'altra valenza. Vanno lette insieme a tutte le altre disposizioni della Costituzione. Fanno sistema. Dobbiamo interpretare il diritto penale in senso costituzionalmente orientato. E questo è avvenuto dagli anni 70 in avanti. Perché dagli anni 70? Le motivazioni sono diverse. Perché gli anni 70 sono stati anni di svolta culturale di questo paese. I diritti hanno iniziato a camminare nella realtà, non solo nella carta. Tu puoi avere una Costituzione che ti dice che la Repubblica tutela i diritti inviolabili dell'uomo e avere un articolo del codice penale che prevede come reato l'interruzione volontaria della gravidanza. Delle due l'una: o è un diritto inviolabile della donna interrompere la gravidanza, o è un reato interrompere la gravidanza. Delle due l'una: una era fascista, una era costituzionale. Ma per mettere in moto il cammino in questo ambito ci sono voluti gli anni 70. Stessa cosa il divorzio, stessa cosa, che ne so, lo statuto dei lavoratori, stessa cosa il diritto familiare. Ma se la Costituzione dice che vi è parità tra coniugi e il diritto familiare italiano era quello modellato dal periodo liberale e poi dal fascismo, capite? Finché tu non cerchi di interpretare quel diritto lì in termini costituzionalmente orientati, la Costituzione resta un pezzo di carta. E ci vuole un cambio culturale degli anni 70. Propiziato, questo è fuori discussione, anche da che cosa? Dall'entrata in scena della Corte Costituzionale. Uno dei cambiamenti più importanti dal periodo liberale e fascista a quello poi democratico è la Corte Costituzionale. Perché la Corte Costituzionale cosa fa? Prende una legge, se è contraria alla Costituzione, la cancella. Esisteva la Corte Costituzionale prima? No. Se fosse esistita, le leggi razziali andavano dichiarate contrarie allo Statuto. Perché lo Statuto Albertino prevedeva la libertà di tutti di fronte alla legge, le leggi razziali negano la libertà di tutti di fronte alla legge, io prendo le leggi razziali del 38, le porto di fronte alla Corte Costituzionale, la quale le compara con lo Statuto Albertino e le cancella dall'ordinamento. Cosa mancava? La Corte Costituzionale. Tuttavia, la Corte Costituzionale nel nostro ordinamento esiste in concreto dal 1956. Prevista nella Costituzione del 1948, è entrata in funzione veramente nel 1956. E chiaramente, qual è stato l'ambito di intervento più forte del quale si è occupato la Corte nei primi anni della sua attività? Manco a dirlo, la materia penale. Forse ve l'avevo già detto, ma anche se ve l'ho già detto è bene ripeterlo. Chi è stato il primo giudice in Italia a sollevare una questione di costituzionalità alla Corte effettivamente entrata in vigore? Chi se lo ricorda? questa domanda da 30 lode, evidentemente. Vuol dire che non ci sono 30 lodi. E pazienza. Qualcuno se lo ricorda? Chi è stato l'ideatore del pool? Dove ha lavorato Falcone, Borsellino? Chi ha proseguito quello che ha fatto Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia? Chi ha poi detto sostituisco io Rocco Chinnici e creo il pool? Nino Caponnetto, primo giudice in Italia, quando era pretore di Prato, a sollevare nel lontanissimo 1955 la prima questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale. Aveva 35 anni, impressionante. E sapete qual era il caso? Un tizio al mercato col megafono faceva pubblicità alla sua bancarella. Non so cosa vendeva, se ne frega. Accorrete, venite, super offerta e via dicendo, col megafono. Denunciato perché non aveva chiesto l'autorizzazione alla pubblica sicurezza obbligatoria per poter diffondere in pubblico con un megafono qualunque tipo di idea. Legge prevista dal fascismo che puniva chi non chiedeva la possibilità di utilizzare un megafono. Il tizio del mercato viene portato a processo, il giudice che deve giudicarlo, Nino Caponnetto, dice no, non ci siamo. Questa legge che punisce chi non chiede l'autorizzazione di usare un megafono è contraria alla Costituzione. In particolare all'articolo 21, ma non indica nemmeno, solleva la questione. E da lì la prima sentenza della Corte Costituzionale, alla quale ne sono seguite tante altre, e nel primo periodo di vita della Corte la materia penale è stata quella più portata alla Corte Costituzionale, che di lì a tempo si è poi occupata di tutti i diritti. Tutti i diritti. La legge 194 del 78, che introduce la normativa sull'interruzione volontaria della gravidanza, è stata approvata solo grazie al fatto che 3 anni prima, nel 75, la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il reato di interruzione della gravidanza, di aborto. Quindi cambiamento culturale, ma anche poi entrata in scena della Corte Costituzionale, che ha nel suo mestiere quello di interpretare le leggi rispetto alla Costituzione, e se una legge è incostituzionale la cancella. Questo vuol dire dare un volto costituzionalmente orientato al sistema penale. E ad oggi, passati tanti anni, dagli anni 70, si può dire con una certa dose di sicurezza che non c'è più penalista italiano che non si occupi del diritto penale, del codice penale, delle leggi in materia penale, dimenticando l'orientamento costituzionalmente orientato. C'è la necessità di prendere una legge che interviene nella materia penale e di interpretarla in senso costituzionalmente orientato. Vedremo cosa succederà, ma insomma, pensate alla legge sulla legittima difesa. Delle tante cose di dubbia costituzionalità, dubbia, non certa, dubbia, più che sufficienti per sollevare la questione alla Corte Costituzionale. Vedremo se ci sarà un caso, speriamo di no, ma se c'è, vediamo se c'è un giudice che decide di sollevare. A me sembra almeno un dubbio evidentissimo: si equipara il domicilio alla vita. no? Si può equiparare la difesa del domicilio alla vita di una persona? È un dubbio. Può l'inviolabilità del domicilio portare alla legittima difesa sempre legittima? Cosa vuol dire? Può il domicilio prevalere sulla vita di quello che ti entra in casa? Sono due beni equiparabili? Il sempre che cosa significa? È un dubbio, non ho la soluzione, come se ce l'ho, ma non è quello il punto. Quando un giudice solleverà la questione, noi avremo la Corte Costituzionale che si esprimerà. Questo per quanto riguarda i penalisti. Vediamo i costituzionalisti, parlo in casa mia, è più facile. E qui un po' di recriminazioni si devono fare. Intanto questo vale per tutti gli studiosi. Guardate che io mai mi sono sentito uno studioso del pianeta Marte, tendo ad avere i piedi ben fissati per terra, perché se tu studi il pianeta Marte vai su Marte ad insegnarlo, dovresti insegnare il pianeta Italia, il pianeta Terra. Cosa significa? Vuol dire che lo studioso, il professore, non è fuori dal mondo, è nel mondo. E se vi dico che l'interesse dei costituzionalisti per il penale è sempre stato molto basso, è perché l'interesse per quello che succede nelle carceri è sempre stato molto basso. Sempre. Perché culturalmente è sempre stato così e non siamo per niente migliorati. Certo, un evento come quello di ieri, 40 anni fa, era inimmaginabile, ma c'è sempre un muro culturale che impedisce di approfondire. Perché? Perché carcere, tanto loro, noi e loro. Vi racconto un caso che ho seguito di recente, molto interessante. Un detenuto stava bello pacifico, si fa per dire, nel carcere dove l'avevano messo. E come tantissimi carceri italiani, anche il suo carcere era stato costruito di fianco ad una discarica. O meglio, prima il carcere. Dove si fa la discarica? Di fianco al carcere. Proprio architettonicamente, se voi girate per l'Italia, vi accorgete sempre che il carcere o è del 1800 e sta in centro Milano, San Vittore, oppure lo devi mettere più lontano possibile, più lontano dagli occhi della gente. E dove fai le discariche? Non li fai in centro Milano, li fai più lontano dagli occhi della gente. Capita spesso, carcere, discarica, spessissimo. Monza, a Monza, prima c'era il carcere, poi non sapevano dove fare la nuova isola ecologica, come si chiama, bella di fianco. Quando ho sentito il caso di questo detenuto, ero già pronto. Perché? Non so chi conosce Monza, ma chi se ne frega, non è quello il punto. A un certo punto tu esci dall'autostrada, c'è una via lunghissima che ti porta allo stadio di Monza. Uscito dall'autostrada, un chilometro per arrivare al carcere e alla discarica, sono 100 metri di distanza. Un altro chilometro per allontanarti. Quando tu esci dall'autostrada inizi a sentire puzza di rifiuti. Avete presente cos'è l'odore di un inceneritore? Avete presente cos'è l'odore di una discarica? Tu in macchina, vi giuro, devi tenere su il finestrino. In macchina, da un chilometro inizi a sentire l'odore, ci passi di fianco, in apnea, dopo un altro chilometro puoi respirare e tirar giù finestrino. Ve lo dico io, credetemi, lo vivo sulla mia pelle. Questo detenuto a un certo punto aveva la cella nel carcere a 100 metri dalla discarica e dice: io faccio un ricorso al giudice, non solo perché le condizioni della detenzione sono inumane, non aveva 3 metri quadrati, assolutamente, era in meno di 3 metri quadrati, ha fatto ricorso, ma nel ricorso ci aggiunge, quasi vergognandosene, perché certo che c'è anche l'emozione della vergogna, tra l'altro faccio presente che non ero solo detenuto in meno di 3 metri quadrati, ma avevo una finestra non regolabile, perché il vetro era rotto, che non potevo né aprire né chiudere, era sempre aperta. Voglia, signor giudice, considerare cosa significa non potere fare niente se non stare in una cella nella quale entra dalla mattina alla sera, di notte, per tutto il periodo della mia detenzione, un odore nauseante di discarica. Per dirvene una, per dirvene una. Tanti dicono: oltre ai 3 metri quadrati ho fatto una doccia calda in 2 anni. Giudice, valuti se è inumano e degradante tenermi in meno di 3 metri quadrati. Le faccio anche presente che ho fatto una doccia calda in 2 anni. Per il resto l'ho sempre fatta fredda. La famosa finestrella rotta non è che la cambiano in base alle stagioni, Significa che d'estate ti entra l'afa, d'inverno ti entra il gelo. Ci sono tante cose che i detenuti iniziano a scrivere nei ricorsi. Torniamo al nostro della discarica. Fa ricorso. Il magistrato di sorveglianza quasi lo irride. Dice: vabbè, cosa devo fare? Spostare la discarica? Mi spiace, ma che devo fare? Lui, testardo, va in Cassazione. In Cassazione il caso va alla prima sezione, la sentenza la scrive Lello Maggi, che verrà da noi a farci un seminario nel laboratorio sulla dignità umana, e dice: no, mi spiace, non ti dico che lui abbia ragione o meno, ma tu devi valutare, giudice, se lo stare in quelle condizioni con l'odore di fogna per 2 anni è un trattamento inumano e degradante. Cosa c'entra con la detenzione di una persona farlo stare in quell'odore di fogna? Capite il ragionamento? E rinvia il caso, e allora ci sarà il magistrato di sorveglianza che dovrà impegnarsi motivando di più la sua valutazione. L'esempio della discarica è un esempio ovviamente simbolico, ma è significativo. Del carcere è meglio non occuparsi, è meglio girarti dall'altra parte. Chi se ne frega, tanto lì. Ieri uno nel film ha detto: siamo pur sempre detenuti, no? Questo è il contesto culturale. Siccome gli studiosi non vivono su Marte ma vivono sulla Terra, tanti costituzionalisti hanno pensato bene di non occuparsi del carcere. Non perché lo disprezzassero il carcere e i detenuti, intendiamoci, perché non so come si fa a essere studiosi, seri e straparlare, ma non erano attratti dalla materia. Ma tanto se ne occupano i penalisti, ma tanto se ne occupano gli studiosi di diritto penitenziario. Non c'era attrazione dei costituzionalisti per questa materia. Secondo me è prima di tutto un problema culturale. Del resto, se sulla pena di morte pure mio figlio ha 5 anni è capace di esprimersi, e quindi sulla pena di morte chiunque può dire la sua, a naso, pro o contro, sull'ergastolo diviene più complicato. Cioè i costituzionalisti hanno tralasciato per troppo tempo non tanto la pena di morte, non è che si sono spesi tantissimi, però va bene, ma l'ergastolo. Cos'è successo? Sta benedetto problema dell'ergastolo, tralasciato dai costituzionalisti, affrontato sì dai penalisti, ma in un ambiente culturale non favorevole ad un ripensamento dell'ergastolo. Quando eravamo democratici almeno eravamo riusciti a portare a referendum l'ergastolo. 1981, siete voi favorevoli all'abrogazione dell'articolo 22 del codice penale? Sì o no? Siete voi favorevoli all'abrogazione dell'ergastolo o meno? Sì o no? 80% degli italiani votarono assolutamente no. Ma almeno eravamo riusciti a fare un referendum sull'ergastolo. Pensate ai 5 Stelle oggi, dal mio punto di vista, per come mi sembra di capire, la ideologia è troppo, ma insomma il substrato culturale di questo movimento, cosa c'è di meglio che il referendum? Cosa c'è di meglio che far esprimere i cittadini? No? Ci siete più o meno. Secondo voi avrebbero il coraggio di domandare questa cosa ai cittadini italiani? Ma ve lo dico io, no, perché non c'è più bisogno di domandarlo, perché non c'è più nessuno che dubita dell'ergastolo. In un contesto del genere, gli studiosi hanno difficoltà ad intervenire, ad approfondire temi proprio perché non stanno su Marte, ma stanno sulla Terra, che in poche parole non gli interessano nessuno. Come delle carceri, non gliene frega niente a nessuno, così come dell'ergastolo. Non è che non gli interessa niente a nessuno, basta che ci sia, poi chi se ne fotte, cioè non ti interessa. Capite il contesto? Quindi i costituzionalisti avrebbero dovuto occuparsi di più del problema ergastolo. Oggi qualcosina è cambiata, assolutamente sì, ma siamo, tre, quattro costituzionalisti a fare dell'ergastolo un tema delle loro ricerche, forse quattro troppo, tre. Intendiamoci, può anche darsi che la maggioranza degli studiosi sia favorevole all'ergastolo. E quindi perché devo occuparmi di un tema se non c'è problemi? Va bene così. Non lo nego, ma nego certo che non ci sia alcun tipo di problema. E da qui, insomma, possiamo iniziare a mo' di introduzione. Questo è, diciamo, l'introduzione al diritto costituzionale penale. Articoli che noi tratteremo. Primo, articolo 13, la libertà personale. Come tratta la libertà costituzionale? La Costituzione. Cioè, quando tu puoi restringere la libertà personale? Quando tu puoi mettere in carcere una persona? Anche in carcere una persona. Secondo, faremo un breve cenno all'articolo 24, uno dei più belli probabilmente della Costituzione, che prevede tra le altre cose l'errore giudiziario. Faremo poi l'articolo 25, il principio di legalità sotto diverse forme, e poi finiremo con l'articolo 27 della Costituzione. Questo è un po' il panorama delle lezioni che ci mancano. Ora, articolo 13. L'articolo 13 è il primo della parte della Costituzione dedicata ai diritti e ai doveri. Dall'1 al 12 principi fondamentali, noi abbiamo visto in particolare il 2 e il 3, dal 13 al 54 è la prima parte della Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini. Dal 55 al 139 l'organizzazione della Repubblica, Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e via dicendo. L'articolo 13 sta lì non a caso, assolutamente non a caso, per diverse motivazioni. Perché inizia con la libertà personale e non con la libertà di espressione? Perché i nostri costituenti, disciplinando in un certo modo l'articolo 13, hanno voluto formare uno standard che poi hanno adottato per tutti gli altri diritti che seguono l'articolo 13. L'impalcatura dell'articolo 13 viene poi ripetuta in altre disposizioni che riguardano altri diritti, è la stessa. Libertà personale vuol dire ovviamente che stiamo parlando dell'essere umano, della persona, lo vedremo subito, non più intesa soltanto come entità fisica ma anche come entità psichica. Ma se voi poi andate avanti con l'articolo 14 e poi con l'articolo 15 e poi con l'articolo 16 e via dicendo, sempre avrete l'impostazione del 13, che è la seguente. Si parte sancendo il principio. La libertà personale è inviolabile. Questo è il principio, la testa, l'inizio. Che poi si ripete una dopo l'altra nelle ulteriori disposizioni. Articolo 14, il domicilio è inviolabile. Articolo 15, la libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili. E via dicendo. Principio che inizia ogni singolo articolo della Costituzione dedicato ai diritti. Primo comma, la libertà personale è inviolabile. Tuttavia, lo abbiamo già anticipato, ci devono essere pur casi nei quali tu non puoi violare la libertà personale, ma la puoi restringere. Differenza terminologica che ha dentro secoli di esperienza. Partiamo dal presupposto, poi lo approfondiamo, che quando l'articolo 13 dice la libertà personale, non si riferisce soltanto alla persona fisica, ma si riferisce anche alla persona come entità psichica. Quindi cosa vuol dire inviolabile? Non vuol dire solo che io non ti posso dare uno schiaffo, perché uno schiaffo è chiaramente una violazione della persona. Ma vuol dire anche che la persona tutelata grazie alla inviolabilità dell'articolo 13 è pure la persona psichica. Tutela anche tutto ciò che non ha conseguenze fisiche, che non riguarda il fisico. Ecco perché poi parla di restrizioni della libertà personale, dando per scontato che tu non la puoi violare la libertà personale, la puoi al massimo restringere. Se tu puoi restringere la libertà fisica di una persona, manette, cella, carcere, stai restringendo la libertà personale di una persona. Puoi violarne la libertà morale? È una domanda legittima, eh? Se le due cose vanno insieme, così come restringi la libertà fisica, puoi anche restringere la libertà morale? È dubbio, eh? È dubbio. Perché l'unico comma, l'unico pezzo di Costituzione che in un certo senso obbliga a punire determinati reati, perché l'impostazione generale non è obbligare a punire, usciamo dal fascismo, l'impostazione è completamente differente, la libertà personale è inviolabile. L'unica previsione in Costituzione che in un certo senso obbliga il legislatore a prevedere una pena sta esattamente nell'articolo 13 ed è il quarto comma. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà personale. Se tu Costituzioni obblighi a punire la violenza morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, stai dicendo che non è violabile la libertà morale. Perché c'è una pena, addirittura la Costituzione che prevede una pena. E sulla libertà fisica, uno potrebbe dire, ma è chiaro che se metti una persona in carcere ne stai violando la libertà personale. Non può più andare al cinema, non può più fare quello che vuole, cioè quello che possiamo fare noi. È una violazione della libertà personale. Ma fino a che punto ti puoi spingere? Non puoi usare violenza. Puoi restringere la libertà personale, ma non puoi violentarla. Vi faccio l'esempio più forte di violenza della libertà personale fisica di una persona. Le manette. Le manette sono tecnicamente una violazione della vostra libertà. Qualcuno sta infrangendo lo schermo fisico inviolabile della vostra persona. Ci siete? Non è che io posso mettere le manette a questa a uno di voi, perché è inviolabile la vostra libertà personale. Commetto un reato se vi obbligo a fare una cosa con conseguenze fisiche, no? Evidentemente. Quanto ci mettiamo a ragionare sull'uso delle manette? Quanto ci mettiamo a ragionare sul perché ancora oggi si fa fatica a concepire che un detenuto portato a processo non deve avere le manette? Ci devono essere la polizia, ci deve essere i carri armati fuori, tutto ciò che volete per evitare che succeda qualcosa. Le manette sono simbolo di violenza. Non servono, se non, e questo è il punto, in determinati casi. Però me li devi giustificare, perché se le usi tutti i giorni non sono determinati casi. Se il giorno prima questa persona ha ammazzato un detenuto, se il giorno prima una persona ha commesso un omicidio, ragioniamo sulle manette. Ma vi pare logico che fuori da questi casi noi dobbiamo ancora andare in giro con le manette? E che senso ha, per fortuna oggi non c'è più, l'abito di un certo colore ai detenuti? Che cos'è? Guardate che è violenza fisica, Tornate alle manette, provate a mettervi nei panni di un pubblico ministero e di un giudice. Non è la stessa cosa giudicare imparzialmente una persona con le manette da una persona senza manette. Le manette significano colpa, significano colpevole, ma se sei al processo proprio per capire se sei tu o meno il colpevole. Che senso ha modificare la percezione istintiva di una persona a rischio della sua autonomia di giudizio? Non ha alcun senso, zero, se non in quei casi nei quali non puoi fare a meno. Nell'ordinamento penitenziario, pensate, quello fascista, le manette erano previste, tranne che per le donne. Cioè il fascismo, per legge, impediva le manette alle donne. Siamo meno, un po' meno fascisti? Vogliamo estendere quel divieto lì anche agli uomini? Cosa ci vuole? Paura di che? C'è la polizia di fianco al detenuto. È lì. Capite? Ma la televisione passa, ovviamente, il detenuto che salta su, si fionda sulla gente, gli ruba la pistola e spara all'impazzata. Ma è quello che la televisione vi fa vedere. Quanti processi ci sono in Italia? Se ne capita uno su 100.000, ha senso o meno mantenere quella cosa lì? Che è una violenza. Ancora più eclatante, per farvi capire che cos'è la libertà personale, l'uso obbligatorio del casco. Ma ha senso? Se la libertà personale è quella di cui vi sto parlando, come puoi il tuo Stato democratico obbligare a mettere il casco e quindi violare la mia libertà fisica di andare in giro in moto senza un casco? E questa è la libertà fisica, è quella roba qui. Quando eravamo democratici e quando io ero molto più giovane, casco non sapevo cosa fosse. Certo, su il Ciao e il Garelli, cioè su motorini che voglio dire, ma ho visto tante persone che anche con una bella moto 800 belli tipo Harley Davidson e via andare in giro. Guardate che fa ridere, ma è una questione costituzionale. A un certo punto introduci la legge sull'obbligo del casco, un tizio viene multato, va da fronte al giudice e gli spiega esattamente quello che vi sto dicendo. Ma se la libertà personale è inviolabile, può lo Stato punirmi perché non avevo il casco? Trova un giudice particolarmente costituzionalmente orientato, cosa fa? Solleva la questione alla Corte Costituzionale. La legge sull'obbligo del casco arriva alla Corte Costituzionale. Cosa fa la Corte? Articolo 13, legge sul casco obbligatorio. Ciao, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. Non aveva argomenti a favore dell'obbligo del casco. Non li trovava, perché chiaramente è una violazione. È chiaramente una violazione. Io posso essere libero di fare ciò che voglio fin quando non vado a ledere la libertà altrui, l'avete studiato tutti. Che io prenda il casco, che io non prenda il casco, che gliene frega tizio. È democratico uno Stato che mi obbliga a fare qualcosa senza che vada a detrimento della libertà altrui? Ma fai quello che vuoi, pigliati il casco tuo o vai in giro senza casco. Come se ne esce la Corte? Qualcuno lo sa. Perché non è incostituzionale l'obbligo del casco? con un'acrobazia, e si chiama acrobazia, non c'è un altro nome, dice: certo, la libertà personale è inviolabile, viene giù da secoli di storia. Se noi permettessimo di violare la libertà personale anche quando non c'è nessun tipo di conseguenza sulla libertà altrui, torneremmo indietro di secoli. La Corte dice: però, se tu cadi e ti spacchi la testa, poi vieni all'ospedale pubblico a farti curare. Quindi c'è un riflesso sulla collettività, perché la collettività poi paga l'ospedale per curare la tua testa caduta senza casco. Quindi non è incostituzionale. È un'acrobazia, eh? È un'acrobazia. Ma è l'unico modo che ha tirato fuori per giudicare legittima l'obbligatorietà del casco. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Certo, è un'acrobazia, lascia un po' l'amaro in bocca. O se no sarebbe incostituzionale. Assolutamente. Ma quando eravamo democratici, ci battevamo per non dare, pensate come eravamo anche rimbambiti, le pistole alla polizia. E voi dite, che ci fa la polizia senza pistole? Ma perché esistono solo le pistole? Un manganello non è abbastanza efficace? Non è il manganello in sé poi uno strumento sul quale riflettere molto in Italia? E queste erano le battaglie democratiche. Oggi siamo arrivati al taser, no? Cioè alle pistole date anche ai vigili urbani, o anche, non so, tra un po' chi, alla guardia della facoltà, a quello che ci prepara l'aula, quando la prepara, insomma. Capite l'ottica? C'è ancora un posto dove è fatto divieto di portare armi, il carcere. Il carcere. In carcere c'è l'obbligo di non portare armi per la polizia penitenziaria. Voi direte, una mazza. Perché la maggior parte delle persone che oggi stanno in carcere non sa neanche cosa sia una pistola. Su 60.000 detenuti, per reati che in un modo o nell'altro sono legati alla pistola, penso ce ne saranno, sono largo, il 5%. 5%, eh? Quindi non è quella la motivazione. Per forza, se dai alla polizia penitenziaria la pistola, lì ci sono tutti i cowboy che sanno usare le pistole, entrano la pistola alla polizia e poi è un cinema. No, non è questa la... Qual è la motivazione? La motivazione vera, che risale agli anni 70, è quasi poetica. Siccome la privazione della libertà personale è comunque imprimere una sofferenza, anche se deve essere la minima, anche se deve essere funzionale alla rieducazione, comunque il carcere ha dentro di sé una sofferenza, perché non puoi andare al cinema, ok? Che senso ha che il detenuto in carcere, luogo già in sé di sofferenza ineliminabile, minima ma ineliminabile, veda tutti i giorni, solo e soltanto, persone con la pistola, armate? È una violenza che non può riguardare la inviolabilità della libertà personale. È bella, come motivazione. Pensate oggi. Quindi, primo comma, libertà personale inviolabile. Tuttavia, ecco che arriva il secondo comma. Così come l'articolo 13, anche tutti gli altri articoli hanno il principio e subito dopo l'eccezione, la deroga. che parte da una semplicissima constatazione. È quella che vi ho detto prima, quella di Locke, di Montesquieu, di tutti i pensatori, ma anche prima, del Medioevo inglese. È momento però con la tua libertà personale, andiamoci calmo. Tu certo sei libero di fare ciò che vuoi, la tua libertà personale è inviolabile, ma non puoi violare la libertà altrui. Lì c'è un limite. Io lì devo organizzare la Costituzione e quindi limitare, prevedere l'eccezione al principio, perché devo per forza di cose fermarmi alla inviolabilità della tua libertà, salvo la possibilità di restringerla quando la tua libertà va a violare quella altrui. Ed ecco che arriva il secondo comma, cioè l'ammissione della possibilità di restringere la libertà personale. Nessuno, anzi, non è, ve lo leggo, non è ammessa alcuna forma di detenzione, carcere, ispezione, quelle che anche nei tempi si chiamavano le perquisizioni, no? Anzi, non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione, perquisizioni, dice la Costituzione, personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Quindi nulla puoi fare ad una persona, detenerla, perquisirla, restringerla in qualunque modo, ok? Se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Ecco che arrivano le garanzie. Posso restringere la tua libertà? Sì. Quando? Quando la legge lo prevede e quando un giudice lo dice. Il principio è: non posso concedere la libertà personale illimitata, prevedo allora che posso restringerti la libertà, ma solo a queste due condizioni: che sia prevista nella legge e che ci sia un atto di un giudice. La garanzia della legge si chiama riserva di legge, la garanzia del giudice si chiama riserva di giurisdizione. La legge deve prevedere quando un atto costituisce reato e in base a quello è legittima la restrizione della libertà personale, la detenzione. Se la legge non lo prevede, non è legittima alcun tipo di restrizione. Ci siete? Stessa cosa la riserva di giurisdizione. Non basta che un determinato atto possa comportare la restrizione della libertà personale solo se è previsto dalla legge. Perché cosa serve? Il giudice che valuti se quel tuo atto corrisponde alla fattispecie di reato previsto nella legge e quindi se è legittima o meno la detenzione, che poi significa se sei innocente o colpevole. Riserva di legge, perché è un istituto assolutamente garantista? Cioè, perché è importante che i reati siano previsti nelle leggi? Un motivo l'abbiamo già detto: perché è meglio una cattiva legge che nessuna legge. Se noi non avessimo un codice penale, se noi non avessimo tante leggi che prevedono determinati comportamenti come reato, voi uscireste di casa? Come fai ad uscire di casa e comportarti in un certo modo se non sai preventivamente che quello che farai è o meno penalmente sanzionabile. Sarebbe l'anarchia, sarebbe il caos, quindi tutti in casa. Il vero motivo, che sarà anche un po' ideologico ipotetico, per cui noi possiamo uscire di casa certi di non venire arrestati, più o meno, è che sappiamo cosa dei nostri comportamenti costituisce reato. E se sai preventivamente che l'omicidio è un reato, se uccidi, sai non solo che non potevi uccidere, ma che verrai sanzionato, ricercato, preso, indagato, imputato. Se tu non avessi questa possibilità della legge, e cosa faresti? Avresti una pazzia di fare qualunque cosa, una paura pazza di fare qualunque cosa, non faresti più niente. E la legge ad oggi è sicuramente espressione comunque di garanzia. Perché? Perché la legge chi l'approva? Il Parlamento. Chi elegge il Parlamento? I cittadini. Chi ci sta in Parlamento? La maggioranza e l'opposizione. La riserva di legge prevista dall'articolo 13, cioè la possibilità che solo la legge preveda un reato, si dice è assoluta, non può intervenire altro che la legge. Assolutamente è vietato che ad intervenire sia chi? Facile. Un ministro. Un decreto del ministro. Il fascismo è stato un regime incentrato sul governo, duce capo del governo, ministro degli interni, Mussolini per penso 17 anni, 18 anni. Non era scemo Mussolini. Lui si è tenuto il ministero degli interni. Cosa vogliamo fare noi? Vogliamo evitare che la nostra libertà personale venga violata dal governo. Guarda un po', cosa ci siamo inventati? La riserva di legge. Se proprio devi prevedere i reati, se proprio non sai cosa fare e te ne prevedi uno al giorno, almeno dammi la garanzia che sia il Parlamento a prevederlo, perché in Parlamento ci stanno anche le opposizioni. C'è possibilità di discutere tra persone che la pensano evidentemente diversamente. Perché se stai all'opposizione contesti il governo, non sei nella maggioranza. Il Parlamento è garanzia di almeno possibilità di esporre tesi diverse. Nel Consiglio dei Ministri ci sta la minoranza? No. Cos'è più garantista? Un reato previsto da un decreto del ministro degli interni di turno o una legge del Parlamento che prevede un reato? È chiara la risposta, non c'è il minimo dubbio. Riserva di legge, istituto garantista. Ma non basta, perché siamo veramente democratici. Come si fa poi a capire se il fatto che tu hai commesso costituisce o meno reato? Il giudice. Il giudice. Riserva di giurisdizione. È solo e unicamente il giudice che può restringere la libertà personale di una persona. Solo il giudice. Li avrete visti tutti, no? I famosi film americani dove quando non arrivano col bulldozer e abbattono una porta dicono dobbiamo perquisirle la casa. Scusi, il mandato? Ecco. Giudice che autorizza che cosa? La perquisizione della casa. È una garanzia in più, perché sennò chi la farebbe? Chi la farebbe? Ma qualunque poliziotto. E da chi dipende la polizia? Dal ministro degli interni. Capite? È ovvio che poi la fa il poliziotto la perquisizione, Ma non è lui che si sveglia la mattina e fa quello che vuole. Il giudice deve firmare un atto che autorizza la perquisizione. Non è difficile da comprendere nel suo schema generale. Quindi due garanzie, riserva di legge e riserva di giurisdizione. Per finire sul secondo comma, guardate che i costituenti hanno usato delle espressioni particolarmente indicative. Fanno un elenco, non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione, perquisizione, ma poi aggiungono né alcuna altra forma di restrizione della libertà personale, qualunque roba, qualunque. E grazie a questa formula qui, noi siamo arrivati all'esempio del casco. Perché è chiaro che il casco non è una detenzione, non è una perquisizione, non è una ispezione, però è una restrizione alla libertà personale. Siamo arrivati ad estendere, per fortuna, la questione delle perquisizioni a tantissime altre cose. Pensate una camera d'albergo. Quando io entro in una camera d'albergo, boom, toc toc, sono la polizia da dietro la porta. Quindi cosa vuoi? Io sono Davide Gagliani, piacere, non apro la porta. Vorremmo fare una perquisizione. No, caro mio, hai il mandato del giudice? Sì, me lo fai vedere sotto? Bene, ecco, ok, apro la porta. È una estrinsecazione della persona, il domicilio, ma non solo la casa, anche una camera d'albergo, anche un camper, anche il bagagliaio della vostra auto. Non scherziamo su ste cose. La polizia ti ferma, vuole aprire il bagagliaio, non è che te gli chiedi un mandato, ci siete? Ma dietro c'è una legge che autorizza la polizia a ispezionare i bagagliai a seconda di circostanze che possono essere sabato sera alle 10 perché ci sono le discoteche, zone di spaccio, c'è tutta una casistica prevista dalla legge, e c'è il giudice che ha autorizzato. Niente è lasciato al caso nel diritto. Il diritto ha orrore del vuoto, assolutamente. Quindi guardate la libertà personale inviolabile veramente come ogni forma di restrizione, da quella più evidente, no? Ti metto le mani addosso, cerco dentro nel tuo corpo, a quella meno evidente, che può essere il domicilio, che può essere una lettera. Ma se chiunque potesse aprire una lettera sigillata che io metto nella casella della posta, non sarebbe repentaglio solo la mia libertà di corrispondenza con altri, sarebbe repentaglio la mia libertà personale, non fisica, ma morale, cioè di poter fare quello che voglio, scrivere a chi voglio, amante compresa. E chi può aprire una lettera? Solo nei casi previsti dalla legge su autorizzazione del giudice. Tutto si tiene nella Costituzione.
Io ti chiedevo, ma visto appunto questo articolo e tutto quello che comprende, allora perché c'è stata tutta questa difficoltà nell'ordinamento italiano a riconoscere lo stalking come un'effettiva limitazione della libertà personale, e tuttora ancora una persona sullo stalking non è appieno?
La domanda è bella, cioè lo stalking, un particolarissimo tipo di reato sul quale la, non dico conoscenza, ma sicuramente consapevolezza è molto recente. Ma se ci pensa, favorevoli o meno, non è quello il punto, ancora una volta c'è una lettura costituzionalmente orientata della libertà della persona. Perché se io sono continuamente vessata, non sono libera veramente. Forse non c'era bisogno di inventarsi l'ennesimo reato, bastavano altre fattispecie, ma questo è un altro discorso. Ma il concetto è sempre quello: io tutelo la tua libertà personale, ecco che da lì nasce la fattispecie di reato che impedisce la inviolabilità della tua libertà personale. È giusto, è, come dire, sottolineare l'importanza dello stalking, però come sempre ogni nuovo reato è una sconfitta per l'ordinamento, eh? Ogni nuovo reato, perché vuol dire che c'è una mancanza di tutti noi dello Stato che è stato incapace di far tutto affinché non si dovesse ricorrere alla sanzione penale. Assolutamente è così. E si è dovuto inventare un nuovo reato. Sapete che oggi i penalisti famosi hanno ormai confessato di non essere in grado di contare il numero di reati in Italia. Io costituzionalista dico a loro che non so il numero di leggi esistenti in Italia. Loro mi dicono, vabbè, stai tranquillo, noi abbiamo provato a contare i reati, non lo riesci a capire, non riesci a contarli. Quindi, ovvio che non è il fenomeno in sé il problema. Il problema è capire se quando c'è una questione dei tempi nostri, dove è aumentata la consapevolezza, bastano le normative vigenti oppure serve introdurre un nuovo reato. Questo è un po' il... Poi magari ci torniamo un po' più avanti. Ultimo punto, poi ci vediamo giovedì prossimo. Vi sarete domandati, ma se serve l'autorità giudiziaria, no? Cosa succede di fronte a uno che in Piazza Duomo ha un fucile e inizia a sparare? Cosa fa la polizia? Chiama il giudice, va in tribunale, si fa dare il mandato e poi lo arresta? Cioè priva la libertà di quella persona? No. È previsto in Costituzione cosa succede. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, virgola, indicati tassativamente dalla legge, ancora una volta, solo la legge indica questi casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza, ecco la polizia, può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, la quale a sua volta ha 48 ore per convalidare o meno il provvedimento provvisorio della polizia. Chi restringe la libertà personale in casi eccezionali? La polizia. Dove sono previsti questi casi? Nella legge. Il potere ce l'ha la polizia? No. Entro 48 ore comunichi al giudice e il giudice ha 48 ore per convalidare che cosa? L'arresto, cioè la privazione della libertà personale. Se il giudice ci mette 49 ore, vi assicuro, tu puoi avere violentato una persona, ucciso una persona, puoi essere il mafioso più mafioso del mondo, ma questa è la Costituzione. Perché altrimenti chi priva della libertà personale le persone? La polizia. E non va bene. Sì. se il giudice non convalida entro 48 ore, i provvedimenti provvisori, che sono provvisori, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E qui la motivazione per la quale c'è il giudice è ancora più palese. È ancora più palese. Chi decide se tu sei colpevole o meno? Chi decide se tu devi essere condannato o meno? Non certo la polizia, che dipende dal ministero degli interni, ma dipende, lo decide un giudice obbligato a laurearsi in giurisprudenza, obbligato a passare il concorso pubblico per entrare in magistratura, obbligato a non potersi iscrivere a nessun partito politico e via dicendo. Ma sulla indipendenza e imparzialità del giudice rispetto al potere politico non vi devo dire niente. Andiamo avanti, giovedì prossimo.